Cristo sano ci ha ricordato. Momenti, tratti, aspetti della esperienza storica di Israele, dentro la quale hanno riconosciuto una presenza di Dio, un amore di Dio per il suo popolo, ciascuno di loro, che andava oltre le attese, oltre le esperienze umanamente vissute, come una costanza di presenza, con una presenza benedicente, salvante. Possiamo ricordare che ascoltiamo questa parola del Signore oggi. C'è un contesto storico che troviamo, sperimentiamo drammatico. C'è un contesto storico di Chiesa che non è una pienezza della comunione, nella comunione con il Signore, dove persistono adesso anche in questi tempi in maniera più evidente della abituale differenze profonde che non riguardano aspetti marginali della vita, ma toccano valori umani importanti come la vita delle persone, come vivere insieme, come la pace, come la finalità del vivere sulla terra secondo il Creatore, in base alla rivelazione che abbiamo in comune tra tutte le chiese cristiane, e tuttavia non può non toccarci la consapevolezza di questa mancanza di unità tra noi credenti nell'unico Signore. Ma abbiamo anche esperienza di non pienezza di comunione dentro la Chiesa Cattolica, difficoltà presenti che conosciamo, tensioni che conosciamo, qualcosa che in ogni caso ci dice la non piena condivisione della vita con ciò che questo comporta nella comunione all'unico Signore. Abbiamo appena celebrato le feste pasquali, siamo ancora nel tempo della Pasqua. La liturgia continua a proporci testi che ricordano il risultato di comunione che la risurrezione del Signore ha portato, che l'incarnazione e Pasqua del Signore siamo davanti. Diventa stridente, mi sembra, il contrasto con tutti i segni piuttosto evidenti, piuttosto forti di non comunione anche dentro la nostra comunità di Chiesa Cattolica. Allora, ricordo questi elementi per dire: affidiamo al Signore la nostra preghiera di oggi con il testo della prima Giovanni 4. Nella consapevolezza che anche noi siamo dentro questa storia, continua la storia antica, in cui abbiamo esperienze di fede che ci permettono di benedire il Signore, o ci chiedono di benedire il Signore nella gratitudine, ma che insieme ci ricordano che il nostro credere, il dono di conoscere il Signore, comporta anche la responsabilità di aver cura di questo conoscere il Signore, di questo vivere con Lui. E il nostro vivere, il nostro credere è dentro questa storia di fede della Chiesa che conosce anche le visioni ricordate. E in questo è in gioco nostro essere Chiesa come realtà della presenza del Signore dentro la storia, e il senso del nostro essere in Chiesa, per cui affidiamo al Signore anche con un desiderio che Lui risani in profondità i nostri cuori. Faccia essere persone che hanno cura di questa condivisione della fede con il vivere di oggi, con tutti i problemi che questo comporta. Il contesto della prima lettera di Giovanni, capitolo 4, i versetti 7-21. Dice in maniera sintetica, alla maniera del linguaggio giovanneo, che cosa è la realtà della comunità credente, che cosa è il nostro credere come risultato dell'amore che Dio ha per noi. Forse il testo breve lo percorriamo mettendo qualche accento, ricordando qualche elemento, e proviamo a dirci anche allora, come questo testo, questi pochi versetti, riflettano in qualche modo, sintetizzando, si può dire così, sì, l'intera teologia giovannea la troviamo come senso che si esprime nel percorso del Vangelo di Giovanni. Qui avete indicato come corrispondenza in qualche modo al brano che leggiamo nella prima lettera di Giovanni, la prima parte del capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, con le immagini della vita in tragedia, con della cura che Dio ha per il nostro vivere, e con il fatto che ci è chiesto di diventare tragica, di restare. Dunque un'opera di Dio da riconoscere e coltivare. È effettivamente un testo del Vangelo che ben può essere riferimento per capire i pochi versetti che prendiamo nella prima lettera di Giovanni. Lo stesso linguaggio con un testo che lì è discorsivo, al modo di racconto parabolico, una parabola, anzi di due parabole sovrapposte, e che qui nella prima lettera di Giovanni ci è detto quasi come facendo un ragionamento nel quale troviamo qualche cosa che sì, corrisponde al nostro modo di ragionare, qualcosa che forse ci mette in questione. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Dunque, la riflessione è messa direttamente con tutta la lettera sul piano dell'esperienza di fede. E dunque il richiamo al fatto che l'amore del prossimo, ricordato in tutti i capitoli della lettera, è qualcosa che noi possiamo capire nel suo senso, precisamente anche con l'aiuto forte che ci viene dall'esperienza di fede stessa. L'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. È uno dei passaggi in cui Giovanni esplicitamente ricorda l'unità del credere e del vivere nella fede. Appartiene alle parole che Giovanni nel Vangelo ricorda come parole di Gesù, il fatto che dall'amore reciproco dei credenti, gli uomini, le donne del tempo di Gesù e del nostro tempo possono riconoscere che Gesù è il mandato di Dio, possono riconoscere che Lui è il Signore. Allora qui è detto in questi termini: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Dunque la realtà interiore dell'appartenenza al Signore, la realtà interiore della comunione con Lui, il dono del Signore, dei suoi aspetti del vivere e del conoscere questo mistero, diciamo, della comunione con Dio, conoscerlo perché ci è rivelato. Ecco, questo è qualcosa che possiamo dire in questa maniera: laddove vediamo una persona che ama il prossimo, lì possiamo vedere qualcosa che è stato operato da Dio. Possiamo anche tradurre in modo più ampio, in qualche senso: laddove vediamo una vita onesta, cioè la vita di una persona giusta, che vive giuste relazioni con coloro con i quali ha a che fare. E questo lo diciamo sinteticamente: dove vediamo una persona che vive amando, non cercando se stessa, cioè, ma cercando il bene delle persone, una persona che fa in modo che il proprio vivere faccia vivere, lì noi riconosciamo che c'è qualcosa operato da Dio. Qui il termine, l'espressione "è stato generato da Dio", ci ricorda il prologo del Vangelo di Giovanni, ci ricorda un'esperienza che in vario modo non solo Giovanni, ma anche gli altri evangelisti, un'esperienza di essere salvati. La maturazione dell'esperienza di fede si traduce in questo riconoscere che coloro che sono stati incontrati dal Signore e si sono lasciati incontrare da Lui, si ritrovano poi con una vita che è la loro, ma che è così nuova che, per dirlo, sono adatti i termini del rinascere, del rigenerare, dell'essere rigenerati, termini che troviamo nel prologo di Giovanni, appunto, così come nell'inizio della prima lettera stessa. Allora riconosciamo questo operare di Dio laddove vediamo un'umanità che vive con il criterio dell'amore del prossimo. Questa è una persona che conosce Dio. Senza forzare il testo giovanneo, che qui certamente sta parlando della comunità credente, e la sua preoccupazione è quella di spiegare l'unità tra il credere e il vivere, il riconoscere il Signore e il vivere con il Signore, contro chi tendeva a separare la vita, il comportamento concreto, eccetera, dalla conoscenza di Dio, che farebbe la fede, lasciandola essere, diciamo, a modo nostro, una realtà più intellettuale che una realtà. Diciamo che questa affermazione, così come è formulata, di per sé non dice "ogni cristiano che ama", ma dice "chiunque ama". E lo annotiamo. Lo annotiamo perché potrebbe anche aiutarci a vivere laddove dove siamo a vivere almeno interiormente in maniera corretta quello che oggi è un po' la sfida del dialogo. Dunque l'invito che ci viene anche esplicitamente dal Vaticano II di non pensare alla salvezza, alla comunione con Dio come qualcosa che per forza si esprime dentro i nostri schemi, dentro l'appartenenza anche ecclesiale. Siamo invitati a riconoscere l'operare efficace di Dio ovunque vediamo una umanità autentica. E la fede, la lettura teologica che i Vangeli ci offrono, che qui la prima lettera di Giovanni ci ricorda, noi vediamo una umanità autentica laddove vediamo un'umanità che si esprime, vediamo una persona che esprime la propria vita con dei criteri che assomigliano a quelli del Signore Gesù. Allora, chiunque ama è persona in cui Dio è presente efficacemente in maniera tale da poter dire che è Lui a generare questo vivere di questa persona. E c'è una conoscenza di Dio dove c'è questo, cioè c'è una esperienza capita. Cerco di tradurre il termine conoscere nel linguaggio giovanneo in questo modo. C'è un'esperienza di Dio capita. Che è il risultato di una rivelazione, di un rivelarsi di Dio. Noi non arriviamo a conoscere Dio con le nostre forze, come dire, affidate a se stesse, insomma. Laddove c'è una realtà di relazione con Dio capita, lì c'è una rivelazione che arriva da Lui. Questo oggi a noi che leggiamo questo testo nel nostro contesto storico deve farci pensare, anche se non riusciamo poi a dare le risposte in maniera adeguata, al fatto che c'è un operare di Dio, una efficacia dello Spirito Santo, là dove noi vediamo una persona onesta dentro il nostro mondo, anche se non è dentro i confini della Chiesa. Il problema nostro è poi spiegarci il come, se vogliamo spiegarci il come, ma siamo invitati a ricordare che Dio è presente efficacemente laddove c'è una persona che vive con i criteri dell'amore, perché questo viene da Dio. Dice anche la realtà contraria a questo testo. Chi non ama, anche se è cattolico, ma vive con criteri egoistici, per esempio, se per caso succedesse, chi non ama non ha conosciuto Dio, non ha esperienza compresa di relazione con Dio, non ha esperienza di fede. Perché Dio è amore e avere esperienza di relazione con Lui significa avere esperienza della chiamata a vivere con i suoi criteri. E se uno questi criteri, così come può, non cerca di viverli, vuol dire che la sua relazione con Dio, se c'è, è estrinseca, non è vera, non è vera relazione, non è comunione con Lui. L'amore di Dio in noi, l'amore di Dio in noi, dunque non l'amore di Dio verso di noi, ma qui dice qualche cosa di più preciso, l'amore di Dio in noi si è manifestato in questo modo. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di noi. Ricordiamo il prologo della prima lettera, quello che abbiamo visto quello che abbiamo sperimentato, perché abbiamo visto il Verbo della vita, si è manifestato a noi. Questo vi annunciamo, questo vogliamo comunicare, questo ci sta a cuore dirvi, quello che abbiamo visto, capito, sperimentato del Signore Gesù Cristo. Perché abbiamo avuto la vita per mezzo di noi. Vogliamo cercare di dirvi, di raccontarvi questo. E dunque la relazione con il Signore Gesù, la conoscenza di Lui, il luogo del manifestarsi dell'amore che Dio ha per noi. E qui parla alla comunità credente, alle comunità credenti, il testo dice appunto, noi diciamo, come crediamo, noi sappiamo anche che in noi è presente l'amore di Dio. Come lo sappiamo? Per la realtà di relazione che ci è stato donato di avere con Gesù Cristo. L'amore di cui parliamo non è qualcosa che nasce da noi, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Incarnazione e Pasqua, ricordate come l'evento Gesù Cristo, che è la via scelta da Dio per quel suo amore per noi, che è tale per cui possiamo riconoscere che il suo amore per noi è in noi. È realtà del nostro vivere. Grazie. Se Dio ci ha amati così, incarnazione e Pasqua del Signore Gesù, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. È la stessa logica di ragionamento che troviamo nelle immagini e nelle parole della vita di Tralcia, capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Ed è qualche cosa che forse non è propriamente secondo la nostra logica, perché noi forse diremmo, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amare Dio. Qui ci viene spiegato appunto che cos'è l'amore che Dio ha per noi e che cos'è il nostro rispondere a questo amore, il nostro corrispondere a questo amore. E ci viene detto che se Dio ci ha amati così, così vuol dire, in maniera tale che possiamo riconoscere la sua presenza in noi, in maniera tale che possiamo riconoscerci in comunione con Lui, in maniera tale per cui il nostro vivere consapevolmente, così come ne siamo capaci, vuole essere un vivere con il Signore. Ecco, se ci ha amati così, con questa efficacia, da creare una novità di vita in noi, se è così la nostra vita, se cioè siamo credenti in Gesù Cristo, se l'abbiamo davvero conosciuto, se ci siamo lasciati incontrare da Lui, se cerchiamo di vivere nella comunione con Lui, ecco, allora noi saremo persone che cercano di vivere con le finalità, con i criteri, con il senso del nostro vivere, che sono quelli che possiamo riconoscere essere le finalità e i criteri dell'operare di Dio. evocando un altro capitolo 15, non del Vangelo di Giovanni, con l'immagine della vita in tranci, ma nel Vangelo di Luca, che sono le parabole della misericordia e la parabola del padre con i due figli. Se sei figlio, vuoi essere fratello. Essere figlio è vivere con questo padre, vivere alla sua maniera, essere effettivamente con lui, cercare quello che lui cerca. Ecco, entrambi i figli che hanno una storia personale così diversa, sembra, tra di loro, a entrambi viene chiesto questo, di essere realmente figli, non vuole servi, vuole figli, ma se vuole figli vuol dire che vuole fratelli. E tu sei figlio, essendo fratello, se il fratello lo vuoi contare, così come il padre lo vuole. Allora, poiché Dio ci ha amati così, poiché questa è la storia, diciamo, dell'amore di Dio per noi, dell'efficacia dell'amore di Dio per noi, che siamo stati generati nella fede e abbiamo conosciuto il Signore, che abbiamo esperienza di relazione con Lui, esperienza di grazia, esperienza della Sua presenza in noi, nella nostra vita, all'interno di noi, non a fianco al nostro vivere. Poiché così siamo stati amati, allora, a dare senso alla nostra vita sarà l'amore reciproco. Quell'amore reciproco che è essere figli, che è accogliere il dono di Dio, che è lasciarci condurre dall'amore che Dio ha per noi e che ritroviamo dentro di noi. La conoscenza che abbiamo di Dio non è la visione di Dio, nessuno ha mai visto Dio. Però sappiamo, perché siamo stati amati in questa maniera, rigenerati in questo modo, sappiamo che se ci amiamo gli uni gli altri, se la nostra vita è regolata dall'amore reciproco, allora vuol dire che in noi è presente, in noi rimane presente Dio e l'efficacia della sua presenza. Allora, cioè, l'amore di Lui è perfetto in noi, l'amore che Dio ha per noi è in noi perfetto. Perfetto vuol dire compiuto, non è a mezza strada. L'immagine può essere quella dell'edificio usato altrove, una costruzione che è arrivata al termine, non è a metà. Cioè, l'amore di Dio raggiunge il suo scopo, è compiuto, laddove genera amore fraterno. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi, Dio è l'efficacia della sua presenza, è in noi, e il suo amore per noi raggiunge lo scopo, il suo scopo. E questa espressione forse è particolarmente efficace come sintesi di ciò che Giovanni intende dire, raccontandoci del Vangelo e riflettendo qui nella prima lettera di Giovanni sulla realtà della salvezza. È l'amore di Dio che si fa presente nella storia, che si fa presente attraverso una rivelazione che è l'incarnazione e la Pasqua del Signore Gesù. È l'amore di Dio che nella presenza del Signore Gesù rende possibile il riconoscerlo e l'accoglierlo, e questa realtà dell'amore di Dio per noi efficace in maniera riconoscibile laddove il nostro vivere è regolato dall'amore fraterno. Se volete, come immagine ricordate prima, laddove i figli sono realmente fraterni, là essi riconoscono e vivono il loro rapporto con il padre. Però l'efficacia, mi pare, di questa formulazione Giovanni è proprio nel dire direttamente così: l'amore che Dio ha per noi raggiunge il suo scopo laddove, diciamo una variante, egli può amare il fratello attraverso il nostro cuore, la nostra vita. L'amore di Dio per noi è efficace, arriva allo scopo, ottiene il suo scopo, si compie, l'amore che Dio ha per noi si compie nell'amore fraterno. La comunione con Dio è realmente accolta dove si crea comunione fraterna. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo spirito. Qui c'è un ribadire il fatto che siamo fatti capaci di riconoscere questo amore di Dio e il fatto che l'amore di Dio si compie nell'amore fraterno. Perché Dio non ci parla da lontano, ma dall'interno del nostro vivere, della dinamica del vivere umano, si potrebbe dire. Vaticano II forse direbbe si rivela nella coscienza personale. E il dono dello Spirito, questo poter riconoscere che Dio ci parla, che Dio ci sostiene, che Dio ci illumina, che Dio coltiva la sua relazione con noi dall'interno del nostro stesso vivere. È lo stesso che dire siamo generati da Dio, siamo rinati in forza della relazione con Lui. Qui ritorna un po' il modo in cui scrive consapevole di essere nel gruppo dei testimoni, cioè di non essere l'unico testimone, di non essere il teorico, no, della situazione, ma di essere parte di questo testimoniare di coloro che hanno incontrato il Signore. Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Altra formulazione sintetica per dire qual è il contenuto dell'annuncio. È che abbiamo avuto il dono di conoscere e dunque di testimoniare che siamo salvati in questa maniera, salvati da Dio nel suo Figlio, incarnazione e Pasqua. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Dunque chi dichiara, chi professa la propria fede, la propria fede in Gesù Signore, cioè la propria fede nel fatto che questo Gesù di Nazareth, lui è il Signore, lui che è vissuto e morto così, che è risorto, che l'hanno potuto riconoscere e vivere vivo oltre la morte. Ecco, chi professa questa fede in Gesù Cristo, parentesi, se effettivamente è così, non se lo dice come labbra, no? Ma se è questa, se è questo il suo credere. Bene, questa è una persona nella quale Dio vive. Questa è una persona che vive la comunione con Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Abbiamo riconosciuto in noi, abbiamo potuto credere dall'interno di noi stessi, il fatto che questo amore di Dio è arrivato dentro la nostra vita, il fatto che Egli ci ha rigenerato. E di nuovo, ripete, Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in noi. Vedete l'intrecciarsi di dire l'aspetto della conoscenza con l'aspetto della vita, volendo non soltanto dire che sono legati, ma dicendo il vivere in termini che dicono un vivere consapevole, un vivere che ha consapevolezza, un vivere in cui la dimensione del conoscere il Signore è presente ed efficace, un vivere che non si spiegherebbe senza la conoscenza del Signore. D'altra parte, una conoscenza del Signore che è riconoscibile come vera laddove si vede e non è un pensiero su Dio o sulla salvezza o su Gesù Cristo, ma è un averlo incontrato. E un averlo incontrato accogliendo l'incontro. Un averlo incontrato per cui la propria vita è diventata esperienza di relazione con Lui consapevolmente. Ecco, questo conoscere che si dà soltanto nel vivere. Potremmo anche dire che la professione di fede è verificata oppure falsificata, dichiarata di fatto falsa, riconosciuta falsa, nel fatto che il nostro vivere sia espressione dell'amore di Dio. Cioè nel fatto che il nostro vivere sia un vivere secondo il Signore, secondo lo Spirito, per usare il linguaggio giovanneo, scusatemi, usare il linguaggio paolino. Ecco, il vivere la fede, come dire, conferma o smentisce la realtà della professione di fede. Il mio dichiararmi credente si può riconoscere se è vero o se è falso dal fatto che la mia vita, così come riesco, con la sincerità di cui sono capace, con le possibilità che sono le mie, però il mio vivere è un vivere secondo il Signore. È un vivere in cui la sua parola è ciò che muove, ciò che motiva, ciò che orienta precisamente le scelte. Cosa che è sintetizzata nel termine amore, amore fraterno. Ecco, ribadisce questa cosa anche nella prospettiva del compimento dell'esistenza. In questo l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione. Tra noi credenti, l'amore, quello che viene da Dio, quello che si concretizza nell'amore fraterno, ha raggiunto il suo scopo, è tendenzialmente pieno quando, pensando al compimento o al fallimento della nostra esistenza, abbiamo fiducia nello sguardo che Dio ha su di noi. Abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio? Perché in questo mondo cioè nella nostra storia conclita, noi, così come ci è reso possibile, così come siamo in grado di farlo, ma realmente siamo come lui. Abbiamo fiducia nel giudizio di Dio definitivo sulla nostra esistenza. Perché? Perché vediamo che stiamo realmente cercando di essere nella nostra storia concreta, così come abbiamo conosciuto che è lui nella nostra storia concreta. Di nuovo no, perché il suo amore arriva ad essere recepito, accolto, vissuto da noi come nostro amore del prossimo. Mi sembra che anche questa espressione ha una sua forza non solo sintetica, ma anche di efficacia sintetica. Cioè, riconosciamo che in questo mondo noi siamo con i criteri che sono quelli di Dio. Nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. E qui è un ragionare a partire dal concreto del nostro vivere, del nostro sentire, del nostro capire. E a partire da questo lo sguardo alla realtà della comunione con Dio, la realtà del credere. Se effettivamente un vivere nell'amore inseguito da Dio, il nostro vivere, allora non si vede come possa esserci timore. Il timore è quello dello schiavo, che non sa mai cosa deciderà il padrone. Ma il figlio che vive la sua relazione filiale non vive nel timore. Forse anche questo aspetto vi può sembrare che entri nel discorso, non si capisce come mai, ma forse dice qualcosa, dice che la grandezza di quello che è stato ricordato prima, cioè noi potremmo sentire il discorso appena fatto nei versetti precedenti, come qualcosa che è troppo grande per noi, non siamo a misura di questo. Alla fine, se ragioniamo con i nostri criteri, noi non stiamo vivendo quell'amore di cui parla il testo, non siamo a misura, diciamo. Bene, ma questo è qualcosa che anche visto, è vero che non ho mai raggiunto la pienezza, no, di un amore che vive in forza dell'amore che Dio ha per me, eccetera. Solo che se abbiamo conosciuto il Signore, cioè se abbiamo conosciuto il suo amore, se lo riconosciamo presente in noi così da trasformare il nostro vivere, non è possibile che conoscendo così il Signore poi abbiamo paura del castigo del Signore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Non è che io ho fiducia nel compimento della mia esistenza come cristiano perché penso che so amare il prossimo. No, le cose, la storia non è questa, che noi siamo diventati giusti e Dio ha riconosciuto che noi siamo diventati giusti. La storia è che Lui ci ha resi giusti, che Lui si è rivelato a noi, che Lui ci ha rigenerati, che Lui ci ha costituiti tra i cittadini, per tornare a Giovanni 15, che Lui ci sta rendendo possibile la vita di Lui. E dunque sappiamo che ci ha chiesto di fare il possibile per viverla questa vita in lui, ma sappiamo che il suo sguardo è lo sguardo di questo Dio che ci ha cercato e ci ha lui donato di vivere in comunione con lui. Dunque, l'immagine di Dio che ci viene ricordata non è l'immagine del Dio giudice, vendicativo o simile, di un Dio da temere, insomma. Un Dio da riconoscere come Dio, sì, dunque quello che è chiamato timore di Dio, ovviamente ci entra in tutto, ma no, quella di un Dio del quale aver paura, perché non si sa mai poi come andrà a finire, chissà se sarò. Allora, ricordare la storia dell'essere stati amati e salvati da Dio gratuitamente è un ricordare che precisamente per questo non abbiamo motivo di temere, perché quello che ci è consegnato, la parola di Dio che ci è consegnata, diciamo per noi oggi, anche questa parola che stiamo leggendo ora, ci è consegnata come espressione della presenza rivelante di Dio nella nostra vita. È dono di Dio questa parola che ci è data, ed è il dono di Dio per farci vivere. Allora, se Dio è così, Dio è colui del quale, se lo accolgo, mi fido, ho ragione di aver fiducia in Lui, e ho ragione di aver fiducia alla maniera del figlio, non alla maniera del servo, schiavo, dipendente, non so come vogliamo. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è bugiardo, ma qui è il problema. E tu non puoi dire io vivo la comunione con Dio e di fatto non ti interessa niente del fratello. Qui c'è il gioco amare e odiare, dunque l'odio vuol dire se non ami, insomma, no? Tutte le forme in cui questo può succedere. Chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non. Qui c'è uno scoccio di saggezza così, no? Riconoscibile. Questo è il comandamento che abbiamo da lui. Chi ama Dio, ami anche il suo fratello. Vuoi la relazione con Dio nei termini di una corretta relazione, nei termini dell'amore con lui, cioè di quello che ti dona, vuoi vivere la comunione con Dio? Bene, se è così, allora sarai una persona che cerca la comunione, sarai una persona che costruisce la pace. Potremmo ricordare tutte le beatitudini, no? Anche da questo punto di vista. Fondamentalmente, in tutto il brano, e allora c'è un amore efficace di Dio che nel renderci, con il dono della fede, capaci di accogliere la comunione con Lui, ci fa capaci di vivere con i suoi criteri, di vivere dunque come persone che nelle relazioni proprie della propria esistenza concreta vivono una ricerca di comunione. Non pretendono la comunione, vivono una ricerca di comunione. Fanno ciò che dipende da loro perché la propria vita sia generatrice di vita, che la propria vita giovi al vivere dei fratelli e l'amore del prossimo. Fermo, riprendete il testo, suggerisco di leggerlo come prima battuta per entrare, di leggerlo tutto il brano lentamente, senza fretta, lasciando che così come è formulato il testo dica qualche cosa, e poi prenderlo e soffermarsi laddove qualche cosa parla. Dobbiamo fare un po' così con la parola del Signore, laddove avendo cercato di cogliere nel suo insieme ogni volta con ogni brano così, poi ci soffermiamo dove qualcosa ci dice qualcosa al nostro vivere, al nostro credere, all'esperienza di umanità e di fede che ci è donata. Perché appunto la parola del Signore un po' ci stimoli, un po' ci consoli, un po' ci confermi, insomma, secondo ciò che il Signore dall'interno di noi stessi continua a operare.